Mentre all'AIA si decide se l'uccisione di più di 20.000 civili in pochi mesi sia un genocidio o meno, un altro fronte di guerra altrettanto letale ma più subdolo, più nascosto, vede l'Occidente direttamente coinvolto. È quello del Mediterraneo, dove quotidianamente l'Europa conduce la sua guerra razziale che nel solo 2023 ha provocato la morte di più di 2.500 persone, circa 1.000 in più dell'anno precedente. E questo nonostante i milioni che l'Europa spende per controllare il canale di Sicilia. Le partenze e gli sbarchi aumentano, perché le migrazioni non si possono fermare, si possono solo rendere più letali. E questo lo sa il ministro Piantedosi, che si limita a commentare l'aumento degli arrivi dicendo che senza le strette del suo governo gli arrivi sarebbero stati di più. E allora l'imbarazzo del ministro è doppio, perché le partenze crescono soprattutto dal paese in cui si sono concentrati maggiormente gli ultimi investimenti europei per esternalizzare il controllo delle sue frontiere, ovvero la Tunisia. Ma che la frontiera uccide lo sa lui, ma lo sa anche il 18enne appena arruolato nella Guardia Nazionale Tunisia, che passa la notte seduto in un pick-up nuovo di zecca, comprato coi fondi UE. Passa la notte e osserva lo specchio di mare che lo separa da Mazara del Vallo. Lo sa anche un giovane somalo, che ha fatto la giornata in un cantiere edile in una città sulla costa del sud della Tunisia, per racimolare quel che gli serve per pagare la tratta, e adesso guarda la partita in un bar, cercando di non incrociare lo sguardo con i locali. E lo sa anche Saied, il presidente eletto perché ha promesso di arginare gli islamisti e di realizzare le promesse della primavera araba. E adesso, con i soldi e con la legittimazione dell'Europa, rafforza il suo controllo poliziesco e autoritario sulla popolazione. Lo stesso presidente che nel marzo scorso ha riproposto la retorica della sostituzione etnica, copiato pedissequamente dalle destre europee, in un discorso che ha sdoganato la violenza xenofoba e minato alla base la solidarietà tra le due comunità, quella subsahariana e quella tunisina, entrambe che contano i loro morti in fondo al mare. E allora lo sanno tutti che le frontiere uccidono, perché sono fatte per uccidere, per dimostrare che qualcuno può vivere e qualcuno può morire. Questo è Fantasmagorica, lo speciale mensile di Ricongiunzioni, e questi sono i fantasmi dell'Europa.
Time is out of joints. Time is out of joints.
Non esiste, ma io ti sento. Non esisti, ma io ti sento. Tu non esisti, ma io ti sento. Tu non esisti.
Allora torniamo ancora una volta ad occuparci di frontiere per testimoniare oggi l'impatto delle politiche di frontiera europee, specialmente quelle italiane, sulla vita delle persone che vivono al di là del Mediterraneo. Oggi daremo in particolare attenzione al caso tunisino che, un po' seguendo quello che è stato il modello libico, si è presto trasformato nell'ennesimo guardiano del Mediterraneo. Fino al 2022 l'Europa ha investito più di 178 milioni nel controllo della frontiera tunisina, a cui si aggiungono le decine di milioni che ogni anno l'Italia aggiunge al conto tunisino per l'acquisto e riparazione di mezzi, per la fornitura di materiale, tra l'altro anche materiale per il test di DNA portatile, insomma, eccetera, eccetera. E questo succedeva fino al 2023, quando l'Europa a trazione Meloni spinge per il cosiddetto memorandum con la Tunisia, che invece prevede un budget miliardario. E sempre sulla Tunisia si concentra anche il famigerato Piano Mattei, di cui ancora sfuggono i dettagli al pubblico. E il tutto succede, questa pioggia di soldi succede mentre vengono documentati sempre più abusi da parte dell'esercito, delle forze dell'ordine e della guardia costiera tunisina, direttamente coinvolte in diversi incidenti in mare e nella deportazione di centinaia di persone nel deserto al confine con la Libia. E tra l'altro la Guardia Costiera sembra essere direttamente coinvolta anche nell'incidente in cui hanno trovato la morte 18 giovani tunisini al largo delle coste di Zarzis, di cui abbiamo già parlato diverse volte a questi microfoni. Questo incidente che ha poi dato vita a una lunga stagione di proteste nella città. Parleremo di tutto questo con Walid, un compagno che si trova a Tunisi, e poi con Matteo Garavoglia, che è un giornalista anch'egli basato a Tunisi. Ma intanto un po' di musica. Prima di ascoltare l'intervista a Walid Fellah, ci ascoltiamo Soul King, Yabari.
راني مقهور راني محقور حيبقى لي سون روتور شايف لافونير غير في البور خويا لا في سي با فاسيل موغيغ اون ميغ سي تو سويسيد لا سي تا في كو تو ساكريفي انا هنايا مرحمونيش نريسكي نموت باش نعيش يا العزيزة ما تبكيش كوم توا يونا دي ميني Ils les ont déjà oubliés Des rayas, ta'ya ou t'oubli Ya ya
Intanto ricordiamo che potete scrivere al 346-667-3263. Questo è Fantasmagorica, lo speciale mensile di ricongiunzioni. Ancora qualche minuto di musica e poi ci ascoltiamo l'intervista a Walid Fellah.
So Walid, you are a comrade and filmmaker. Walid è un compagno, un documentarista che vive in Tunisia e che ha lavorato molto sul tema delle migrazioni.
Thank you very much.
Okay, so, 10 years after
a 10 anni dalla rivoluzione la Tunisia sembra di nuovo precipitare in una spirale autoritaria portata avanti dallo stesso uomo che è stato eletto per via delle sue promesse che aveva fatto di mettere in pratica i cambiamenti immaginati durante la rivoluzione. Ma qual è l'eredità della rivoluzione nei movimenti sociali in Tunisia al giorno d'oggi?
Yes, let me think to tell you like Kais Saied for me also he's a part of what happened during the revolution.
Kais Saied non era certo parte del movimento, ma è una conseguenza diretta della rivoluzione. Abbiamo vissuto tanti anni sotto la dittatura e così abbiamo realizzato che la rivoluzione non è da un giorno all'altro, non è qualcosa che cambia le cose da un giorno all'altro, ma richiede un lavoro continuo e lungo per poter cambiare effettivamente le cose.
To develop this kind of revolution or to get some kind of good results. But there is good.
Ma ci sono delle cose buone che sono rimaste da quell'esperienza rivoluzionaria. Personalmente come giovane, come attivista politico, la libertà di espressione è qualcosa che è rimasto da quei giorni. Poi ci sono anche tanti movimenti nuovi che sono nati in quel periodo e che continuano a discutere tra uomini e donne di tantissime cose diverse, di uguaglianza tra uomini e donne, di migrazioni, quindi questa è una cosa positiva sicuramente. Ma quello che succede adesso però è che Kais Saied è stato abbastanza furbo da utilizzare il conflitto tra la gente e il partito islamista per guadagnare consensi e prendere il potere. Sfruttato la paura della gente per il partito islamico per ottenere consenso e potere, utilizzando di fatto uno schema di propaganda populista. E quindi la gente gli ha creduto anche perché appunto aveva bisogno di certezze, perché il periodo post-rivoluzionario è stato molto confuso politicamente. Era tutto molto confuso e la gente soprattutto aveva paura che la politica tunisina si appiattisse su un'identità islamica.
We don't want an Islamist identity like politically talking and socially.
E quindi la gente ha votato per Saied perché appunto gli sembrava qualcuno che quantomeno aveva delle certezze, un piano che insomma avrebbe lottato contro la corruzione del paese e arginato gli islamisti. Eppure adesso cominciamo appunto a vedere che non ha davvero un piano preciso per la politica economica e sociale del paese, semplicemente porta avanti dei discorsi molto retorici, per esempio come ne parleremo poi ancora più avanti riguardo alla migrazione, siamo tornati indietro di anni a livello sociale, a livello di discorso, perché lui non sa esattamente che cosa fare con questo tipo di fenomeno sociale. Penso che lui abbia sostanzialmente due facce, una che propone all'interno del paese tunisino e una che invece propone all'Europa.
So your next documentary,
sì, tra l'altro il tuo prossimo documentario si focalizza proprio su uno dei momenti più effervescenti del conflitto tra popolazione e autorità tunisine della storia recente post-rivoluzionaria. Mi riferisco alle proteste di Zarzis, dove la popolazione locale, quando ha scoperto che alcuni loro compaesani molto giovani, 18 persone che erano partite per l'Italia imbarcandosi su un piccolo peschereccio, erano state sepolte di fretta senza determinarne l'identità, quindi di nascosto, probabilmente per nascondere le responsabilità della Guardia Costiera tunisina nell'incidente.
Yes, I will say in,
sì, questo è un film che parla in fondo della mia città, Zarzis, della città in cui sono cresciuto e delle persone come me che fin da quando sono bambine hanno un'esperienza diretta di quello che è il confine. Noi cresciamo pensando ma perché le frontiere sono chiuse, fin da bambini ci chiediamo perché non possiamo andare in Europa. Però è proprio durante gli anni della rivoluzione che io stesso ho cominciato a comprendere meglio questo problema, quello della migrazione, e ho cominciato a pensare che è qualcosa di importante proprio a livello materiale, su cui è proprio una delle basi su cui si regge questo sistema economico e non è quindi solamente una questione umanitaria. E così dopo la rivoluzione io ho cominciato a unire i miei interessi politici con la documentazione, quindi ho cominciato a registrare i miei primi documentari. Il primo si chiamava Freedom 302, che era una storia che parlava del ritorno dei tunisini dopo la rivoluzione in Tunisia, ritorno forzato ovviamente. E poi il secondo documentario, che invece parlava della comunità subsahariana nel Maghreb, che si chiama Bosa, questo documentario. E in ultimo poi appunto questo documentario sulla situazione, sugli eventi di Zarzis degli scorsi anni, in cui ovviamente si ritrae tanta tristezza e amarezza per questi giovani che hanno perso la vita mentre sognavano appunto di raggiungere l'Europa, ma nello stesso punto si vede anche come la popolazione si sia poi arrabbiata con le autorità e abbia riportato alle autorità la loro responsabilità su un duplice piano. Da una parte è stato fatto presente appunto con il conflitto alle autorità che non facevano abbastanza per le regioni più sfortunate della Tunisia per aiutare la popolazione locale, e dall'altra parte che non hanno aiutato assolutamente a cercare i corpi delle persone smarrite. Abbiamo potuto contare solo sull'appoggio dei pescatori e della popolazione civile, anche perché ovviamente, come potete immaginare, è tutta una questione di tempo, no? Insomma, un giorno puoi trovare qualcuno ancora vivo, il giorno dopo non si trova più nessuno in vita ovviamente. E loro invece utilizzano il loro potere, le loro navi, solo per fare i pushback, per fare i respingimenti in mare, e non per invece salvare le persone che si trovano in difficoltà durante la traversata. Questo è molto diverso invece da quello che fanno i pescatori, che vengono al contrario ostacolati dalla guardia costiera. Quindi c'è un grande conflitto tra la gente comune e la guardia costiera in questo momento a Zarzis. E nello stesso tempo quello che è successo proprio in quei frangenti a Zarzis è stato che le autorità, per placare le proteste, hanno provato a redirigere, sono riuscite a redirigere la rabbia della popolazione contro la comunità subsahariana che risiede a Zarzis in attesa di partire. E quindi insomma io in quel momento mi trovavo a Zarzis e ho appunto anche filmato diverse situazioni in cui la gente era appunto confusa dai discorsi dell'autorità, che è riuscita a dividere quindi queste due diverse comunità, entrambe che contano i loro morti in mare, anziché appunto solidarizzare contro le autorità che creano queste situazioni. Zarzis si sono verificati in quei giorni dei fatti anche abbastanza inquietanti e violenti, con delle vere e proprie cacciate a suon di pietrate e con ogni mezzo di alcune comunità subsahariane che stavano nella città.
You know, I also heard from some
quello che ho sentito dire da parte di alcuni tunisini è che la ragione di questi attacchi xenofobici da parte dei locali tunisini sia dovuta alla volontà di qualche modo di separarsi, no, agli occhi dell'Europa, di essere percepiti come qualcosa di diverso dal resto dell'Africa per ottenere delle politiche di frontiera un po' più privilegiate rispetto alle comunità subsahariane.
Yes, it's possible. It's like
sì, questa è una lettura sicuramente plausibile. Detto ciò, c'è anche proprio, come dire, un problema di razzismo intrinseco alla cultura araba che non si percepisce anche nel linguaggio, per come si definisce come qualcosa di diverso dal resto dell'Africa. Infatti le comunità subsahariane vengono chiamate le comunità africane, no? Come appunto se invece il Maghreb fosse qualcosa di diverso. Noi siamo bianchi, noi siamo arabi e invece loro sono qualcosa di diverso. E quindi questo proprio fattore, come dire, culturale è qualcosa che ha reso facile per Kaysayed proporre questa narrazione, no, della sostituzione etnica, spaventare la popolazione dicendo che queste comunità subsahariane erano presenti in Tunisia per fare qualcosa di malvagio, no? Per fare qualcosa di male, e quindi è stato facile spaventare la popolazione per portare avanti le politiche di frontiera, per costruire la frontiera per l'Europa. E quello che fa continuamente Kaysayed è di avere questa doppia faccia, appunto, una per l'Europa e una per l'interno, in cui insomma un giorno per esempio va per strada e prende in braccio i bambini subsahariani e dice sì, noi aiuteremo queste persone, e il giorno dopo invece giustifica le violenze più xenofobe la deportazione di centinaia di migranti.
Yeah, and what puzzles me about
sì, quello che mi colpisce della xenofobia in Tunisia è che la comunanza dei destini delle due comunità, il fatto che i tunisini siano i primi ad essere incarcerati in Italia e ad essere poi rimpatriati, nonostante appunto entrambi siano, come dire, oppressi dalla violenza delle frontiere europee, non prevale la consapevolezza, almeno non sembra prevalere la consapevolezza di quello che è il vero nemico, e quindi la sistematica sfruttamento e oppressione da parte dell'Europa, partendo proprio dall'empatia anche con altre comunità di persone che migrano. Allora da cosa si può partire per cominciare a costruire una solidarietà internazionale in Tunisia?
We have to work on...
Sì, io penso che il lavoro sia veramente a lungo termine, non si può che puntare sulle nuove generazioni, perché se questi ragazzi vedono quello che succede adesso e se accettano questa situazione penosa, allora vuol dire che le cose andranno sempre sempre peggio. Se la società civile riesce a lavorare bene per creare un contatto tra i locali e le comunità migranti, spiegando alla gente che questo, che esiste un modo giusto di trattare le comunità di persone in movimento, anche perché è un destino che accomuna anche questa gente con i tunisini, perché è la stessa cosa che succede ai tunisini in Europa, e quindi se non si accettano le discriminazioni e le oppressioni per i tunisini in Europa, allora non bisogna accettarle neanche per i subsahariani in Tunisia. E a volte succedono cose davvero folli, per esempio visto quest'estate è successo che alcune persone ritornate da Parigi per l'estate per trovare la famiglia hanno poi partecipato alle aggressioni delle comunità subsahariane qui a Zarzis, e quindi loro stessi sono migranti in Europa, ma appunto poi dimostrano una violenza xenofoba ancora più accelerata forse da un circolo vizioso che la società civile deve riuscire assolutamente ad interrompere. Come ho già detto, io non mi aspetto che le frontiere collassino da un giorno all'altro, ma faccio del mio piccolo, insomma, giorno dopo giorno. Io faccio i documentari, qualcun altro lotta, qualcun altro fa lavori sociali e giorno dopo giorno qualcosa, alcune piccole cose cambieranno.
Okay, so one last question for you. What is the situation?
Sì, un'ultima domanda: qual è la situazione della comunità subsahariana adesso in città come Zarzis, come Sfax? Qual è la loro relazione con la polizia e con i civili, con i locali?
I mean the situation of the sub-Saharan immigrant.
La situazione dei migranti subsahariani è sempre stata brutta, adesso la vediamo un po' di più nei media, ma è sempre stato così, gli abusi della polizia ci sono sempre stati, anche i respingimenti, le deportazioni nel deserto ci sono sempre state, anche ai tempi di Ben Ali. In Tunisia non sono mai state rispettate le leggi sui diritti umani, anche se in teoria i finanziamenti dell'Europa sarebbero vincolati al rispetto di queste leggi internazionali. La situazione dei migranti è veramente pessima, perché provate a immaginare, già noi tunisini viviamo una situazione difficile, quindi potete solo immaginare come sia la situazione di una comunità subsahariana in Tunisia che soffre economicamente, quindi ancora di più appunto non avendo i documenti giusti e non venendogli riconosciuti gli stessi diritti dei tunisini, quindi una situazione molto difficile per loro.
Show this kind of situation. This is what I am doing now with my documentary.
E va bene, allora dopo questa interessante chiacchiera con Walid Fellah che abbiamo registrato qualche giorno fa, ascoltiamo un po' di musica e ci prepariamo per la prossima diretta.
يمشي ويغيب حشتو مقضية شلول أنا بعدا قبل البحر لا يرحل أنا بعدا خايفة حبيبي لا يمشي أنا بدا خصني جي لنا ونفر يمشي ويغيب حشتو مقضية شلول هي جاية أصفار وتخضر سالف عن اللي زار هي حيت معشوقة في النوار يمشي ويغيب حشته مقضية شلول
Allora, è qui con noi Matteo Garavoglia, corrispondente da Tunisi. Ci senti? Ciao Matteo.
Ciao e grazie per l'invito.
Grazie a te del tuo tempo. Allora, abbiamo qualche domanda per te, un po' per approfondire quello che è il ruolo che giocano i finanziamenti europei anche all'interno, sulla politica interna della Tunisia. Comincerei un po' chiedendoti intanto quanti soldi vengono spesi dal governo italiano per finanziare che cosa e con che regime di trasparenza, visto che insomma sappiamo che anche hai lavorato molto su questi temi.
Sì, diciamo che dobbiamo subito partire dalla seconda domanda, in realtà, dal regime di trasparenza, che è quasi nulla e che coinvolge sia il governo italiano in quanto tale sia istituzioni europee. Quindi tracciare insomma i vari programmi che poi ricadono sulla Tunisia, questo sia sul lato migratorio, di sicurezza, ma anche insomma anche tutti i programmi cosiddetti di sviluppo per il paese, è sempre un'operazione molto molto complicata. Diciamo che se ci vogliamo concentrare proprio sul lato migratorio, il governo italiano ha giocato una buona parte del suo ruolo anche su mandato europeo in Tunisia. Insomma, si è sempre dimostrata il governo si è sempre dimostrato molto disponibile insomma a finanziare con equipaggiamenti materiali soprattutto la Guardia Costiera tunisina. Si stima insomma dal 2011 a oggi in più di 60 milioni di euro le forniture italiane che sono arrivate in Tunisia attraverso poi anche dei mediatori che sono agenzie internazionali come possono essere agenzie delle Nazioni Unite o proprio organizzazioni che fanno insomma da mediatori tra governi. La spesa che l'Italia ha soprattutto dato a livello migratorio e quando si parla di migrazione parliamo anche di sicurezza, perché poi sono finanziamenti che ricadono sul Ministero degli Interni, su cui ci torneremo anche più tardi, però bisogna considerare che l'Italia ha rafforzato le capacità operative di questo Ministero e dal 2011 insomma che tante ombre sono ricadute su questa istituzione a livello di repressione, di violenze e anche proprio di regime di oppressione nei confronti sia della popolazione tunisina sia della popolazione insomma straniera, in particolare migrante o transitante attraverso la Tunisia. Quando ragioniamo sul cosa, dobbiamo soprattutto pensare a mezzi, a imbarcazioni. C'è stata una fornitura nel 2014 di 6 imbarcazioni che sono insomma a favore della Guardia Costiera tunisina, ovviamente, che sono poi le più grandi che ha in questo momento in possesso la Guardia Costiera tunisina, e questo insomma rafforza la capacità operativa ed ha anche molto insomma la tara su quello che poi leggiamo nei giornali attraverso le intercettazioni e quant'altro. Quindi l'Italia, se dobbiamo riassumere, agisce per conto dell'Unione Europea, soprattutto a livello migratorio, che insomma è in questo momento per l'altra parte del Mediterraneo il capitolo più importante Sia per Tunisi sia per Bruxelles, dove ci si gioca molto, e quindi l'Italia, essendo esposta su questo, gioca ruolo di primo piano e ha sempre legittimato, insomma, il presidente della Repubblica Kais Saied, insomma, l'ha legittimato non solo da un punto di vista di interlocutore, ma anche di governo, nonostante comunque all'interno del paese si respiri un'aria di repressione mai sentita prima come adesso rispetto alla rivoluzione che ci fu nel 2011. Quindi il fatto di finanziare, il fatto di parlare solo con lui alimenta un certo tipo di retorica e anche fa capire che, insomma, anche gli interessi sul lato migratorio, sul lato di sicurezza e di stabilità per un paese che è tutto fuorché stabile, insomma, è la priorità sia per il nostro governo ma sia anche per le istituzioni europee.
Ecco, allora, agganciandomi un po' a quest'ultima cosa che dicevi, ti chiederei qual è l'effetto di questi trasferimenti dall'Italia e dall'Europa in generale rispetto alla politica interna tunisina, che effetto hanno socialmente, economicamente e a livello securitario?
Sì, i primi effetti sono di dare, insomma, comunque assoluta legittimità sia al governo di Saied, ma sia anche poi tutti agli apparati securitari in corso nel paese, che dal 25 luglio 2021, dobbiamo ricordarci che insomma in Tunisia c'è stato un colpo di forza che molti hanno anche definito colpo di Stato, e quindi anche le maglie della repressione anche della libertà di parola e di tutto quello che ne consegue è diminuito in maniera abbastanza preoccupante. Quindi da un punto di vista sociale il fatto di legittimare, il fatto di continuare a finanziare questo tipo di governo alimenta un certo tipo di azzeramento anche della società civile tunisina, che insomma in questo momento ha poca voglia di parlare e non si espone più tanto e quindi la sensazione è che ci sia più una sorta di autocensura che di repressione di fatto, che deve ancora arrivare, però insomma il meccanismo di repressione è iniziato. Quindi questo, diciamo, è il primo effetto. Poi c'è anche un altro effetto proprio su base quotidiana, che è il rafforzamento, come dicevamo prima, del Ministero dell'Interno e di tutta una serie anche di equipaggiamenti che sono arrivati, perché oltre, insomma, alle imbarcazioni e a tutti gli equipaggiamenti marittimi che noi abbiamo fornito alla Guardia Costiera tunisina, ci sono anche, insomma, dei mezzi di terra, e questo, insomma, se questi mezzi di terra che a livello di programmi sono dedicati per il controllo dei flussi migratori, poi a livello pratico non sappiamo per cosa sono destinati, e quindi anche, insomma, un rafforzamento delle capacità operative, insomma, del sistema securitario tunisino. Quindi, insomma, gli effetti sono evidenti e diciamo che questa legittimizzazione, cioè, permette al governo, insomma, di essere in una posizione di forza in questo momento e anche di non avere, insomma, rivali politici in Tunisia diversi, perché bisogna pensare che oggi la Tunisia non ha un Parlamento che potremmo definire tra virgolette eletto democraticamente, una costituzione imposta dal Presidente della Repubblica nel 2022, dove il tasso di partecipazione è stato molto basso. Quindi anche quando pensiamo al consenso che la popolazione tunisina ha dato al Presidente, dobbiamo anche pensare che tipo di consenso sia. Quindi anche se leggiamo e vediamo che il popolo tunisino, tra virgolette, sta dalla parte di Saied, possiamo senza ombra di dubbio dire che sia un consenso abbastanza stanco, perché mancano le alternative politiche, quelle che dal 2011 al 2021 fondamentalmente non sono riuscite a portare a casa quelle riforme necessarie per stabilizzare e rinforzare anche il dibattito politico e sociale che era in corso in Tunisia. Quindi molte persone, insomma, scelgono di dare mandato a Saied per risolvere dei problemi che lui da solo in questo momento non può risolvere, perché dobbiamo ricordare che la Tunisia a livello economico messa molto male, il tasso di inflazione in continuo aumento e insomma anche il futuro economico del paese dipende da un finanziamento del Fondo Monetario Internazionale da 2 miliardi di dollari più o meno, che prevede comunque un taglio alla spesa pubblica e sociale che avrebbe effetti che possiamo definire catastrofici per la popolazione, e quindi uno degli elementi per Biden è rendersi insomma l'unico interlocutore possibile sia a livello esterno nei confronti dell'Europa e dell'Italia, dove appunto il capitolo migratorio gioca una buona parte del sostegno che Biden gode all'estero, ma sia anche da un punto di vista interno, in quanto al momento insomma non ci sono alternative all'uomo solo al comando, che non è il problema l'uomo solo al comando di per sé, il problema è quando quest'uomo insomma evidentemente sta stringendo le maglie della repressione nel paese.
Sì, e questo tra l'altro succede mentre si accumulano sempre più prove rispetto al coinvolgimento delle forze dell'ordine, della guardia costiera in incidenti, abusi e violenze varie. Tu ci puoi raccontare qualcosa di più a riguardo?
Sì, allora possiamo assolutamente dire che ci sono due tipi poi di abusi e violenze, una strutturale che non se n'è mai andata e una più recente che insomma ha colpito maggiormente la popolazione transitante in Tunisia, la popolazione subsahariana e sudanese che insomma transitano in Tunisia per poi cercare di partire per l'Italia e per l'Europa. La violenza strutturale è quella che va avanti dal 2011 a oggi, ma insomma va avanti da sempre, anche durante l'epoca di Ben Ali, insomma dagli anni 90, e sta tutta dentro al Ministero dell'Interno, che dobbiamo pensare che sia proprio tipo è un apparato proprio che è uno degli apparati che tiene in mano insomma il potere in Tunisia, e quindi diciamo che la repressione è evidente anche nei confronti della popolazione tunisina, quindi c'è anche un grado di impunità evidente rispetto alle forze di sicurezza che non verranno mai condannate, quindi insomma assumono nel paese una libertà di azione evidente e anche preoccupante, mentre c'è sì, ci sono diverse prove del fatto che le forze dell'ordine, la guardia costiera tunisina, siano implicate in diversi casi sia in mare a livello proprio di incidenti tra virgolette sospetti, di manovre pericolose che hanno causato insomma la morte di centinaia di persone sia di origine subsahariana ma anche decine di persone tunisine, sia poi una violenza più sul terreno, perché bisogna ricordare che da luglio a oggi, luglio che è poi il mese dove era stato firmato questo memorandum d'intesa tra l'Europa e la Tunisia, dove si erano stretti la mano insomma la commissaria von der Leyen e la prima ministra Meloni, si erano stretti la mano con Said, in quegli esatti istanti insomma sono avvenute tantissime violenze nei confronti della popolazione subsahariana sudanese, che poi sono state anche deportate nel deserto. Si parla di migliaia di casi e di casi che continuano ancora oggi, quindi anche lì insomma si può notare il grado di libertà delle forze dell'ordine nel paese, quindi che sono incidenti, sono abusi e sono soprattutto insomma violenze che poi portano insomma anche a decine di casi di persone che hanno perso la vita nel deserto e che hanno subito insomma pestaggi, furti e tantissimi altri tipi di abusi. C'è un report interessante di Refugees International insomma che ha mostrato anche insomma la connivenza delle forze dell'ordine nelle partenze per l'Italia e l'Unione Europea, quindi diciamo che l'aspetto securitario nel paese è un buco nero poi dove succedono tante cose, ma insomma riuscire ad avere un quadro preciso davanti è molto complicato. Però diciamo che la tendenza di questi ultimi mesi sia un aumento degli abusi e diciamo che non c'è stata ancora nessuna denuncia ufficiale insomma né da enti tunisini né da enti internazionali ufficiali, governativi, insomma, quindi sono tutti aspetti molto molto preoccupanti questi.
Sì, e io penso che poi questi, le testimonianze dei diretti coinvolgimenti della Guardia Costiera e di altre forze dell'ordine negli incidenti che portano poi alla morte di numerose persone, abbiamo detto nel solo Canale di Sicilia più di 2000 lo scorso anno, siano una testimonianza diretta che avvalora l'ipotesi che abbiamo già sostenuto più volte a questi microfoni di come le politiche di frontiera siano delle vere e proprie necropolitiche, che quindi siano fatte appunto per uccidere, per dimostrare che qualcuno può proliferare nel prossimo ciclo capitalista, mentre qualcuno invece può morire in questa fase, e quindi non sono semplicemente degli incidenti di percorso, ma sono proprio il fine ultimo di queste politiche di frontiera. Ti chiederei un'ultima cosa rispetto alla strategia di Syed nel gestire questo braccio di ferro con l'Europa. Mi sembra che si stia profilando un po' una strategia simile a quella della Libia o della Turchia, cioè quella di accumulare persone in movimento in una situazione precaria, persone che sono, come dire, quasi in trappola al momento in Tunisia, in modo da poi poterne gestire le partenze, accelerandole con metodi violenti, in modo da poterle usare un po' come arma di ricatto, no? Per ottenere appunto i finanziamenti. Ti sembra che questa sia una lettura plausibile o ti sembra che stia giocando un altro gioco Syed in questo momento?
Sì, allora, diciamo innanzitutto che la Tunisia non ha insomma un potere strategico molto molto forte rispetto alla Libia e alla Turchia, quindi diciamo che purtroppo il capitolo migratorio rappresenta per Syed anche un elemento, se vogliamo dire, di ricatto, oppure un elemento che può avere un certo peso politico anche in sede di negoziati con altre istituzioni come quelle europee o come il governo italiano. Diciamo che Syed non ha giocato tanto sull'accumulo di persone, insomma, non le ha cercate ma se le ha ritrovate poi a un certo punto nel paese, perché dobbiamo pensare che comunque i fenomeni migratori sono molto più lenti rispetto a quello che tendiamo a leggere sui giornali. In Tunisia c'erano insomma tante persone, migliaia e migliaia di persone che qui avevano trovato un lavoro, avevano trovato comunque una vita possiamo dire a diversi gradi stabile, quindi dove il progetto di partire per l'Europa c'era, ma era su una scala comunque lunga, mesi o anni, dove ci si poteva anche insomma mettere dei soldi da parte, cercare di fare una vita, diciamo, non dico normale, però normale, poi bisogna dibattere sul concetto di normalità, però una vita insomma semidignitosa. Quello che è successo poi è stato questo aumento esponenziale dopo il discorso di Syed del febbraio del 2023, ormai quasi un anno fa, dove in pratica ha accusato la comunità subsahariana sudanese di stare effettuando una sostituzione etnica in Tunisia. Sono delle parole pesantissime che hanno causato un'ondata di violenze sia da parte delle forze di sicurezza sia da parte della stessa popolazione tunisina, che già trovandosi in una situazione precaria si è trovata a alimentare un discorso xenofobo direttamente dal governo, e a volte succede che queste micce poi si accendano e esplodono queste bombe sociali. Quindi si diciamo che poi il problema, non sappiamo bene il perché Syed ha voluto fare questo tipo di discorso. Una delle risposte è stata quella di insomma deviare l'attenzione poi sui veri problemi strutturali di cui abbiamo accennato prima, e quindi insomma diciamo che queste migliaia di persone si sono ritrovate in una posizione di vulnerabilità e quindi sono state spinte a maggior ragione a partire per l'Italia. Questo ha portato insomma portato a un più grande aumento di partenze dalla Tunisia, che nel 2023 ha superato anche la Libia per numero di partenze, perché in Libia nel frattempo sono anni che gli equilibri cambiano, anche per quello che ha giocato l'Europa e l'Italia nel paese, e quindi Sarri si è trovato in mano tra virgolette un elemento di contrattazione che poi si è dimostrato essere valido a luglio, quando è stato firmato questo memorandum d'intesa dove insomma sono stati promessi una serie di finanziamenti, tra cui un prestito da 1 miliardo di euro, però condizionato al prestito del Fondo Monetario Internazionale, e altri tipi di finanziamenti come quello sulla migrazione, che sono 105 milioni di euro, che non sembrano tanti, però insomma costituiscono un buon tesoretto per esempio il Ministero dell'Interno, anche se solo metà di quei 105 milioni di euro dovessero finire in mano a questo organo. Quindi diciamo che il modello, diciamo che da un lato a Bruxelles e a Roma soprattutto la partita che si sta giocando è quella dell'esternalizzazione delle frontiere, quindi diciamo che sì, quello è il modello, insomma, fare della Tunisia, insomma, applicare il modello libico e turco. Dopo la Tunisia sarà il turno dell'Egitto e poi molto probabilmente sarà il turno anche del Marocco. L'Algeria è un capitolo a parte. Diciamo, dalla parte di Sarri questo è un elemento assolutamente per cercare di mostrarsi, come dicevamo anche prima, come partner affidabili per le istituzioni europee e anche come fonte anche per cercare di garantirsi dei finanziamenti che vadano anche al di là del solo capitolo migratorio, viste le casse vuote nel paese oggi. Quindi diciamo in questo momento sì, diciamo che anche l'accordo questi ultimi mesi è sembrato diventare quasi funzionale, perché le partenze sono diminuite molto, anche se comunque nel frattempo, come dicevi giustamente tu prima, ci sono stati 2000 morti in mare e notizie anche di pochi giorni fa che c'è stato un altro, insomma non si trova un'imbarcazione con 36 adolescenti e poco più che maggiorenni tunisini. Quindi diciamo che sì, il modello più o meno è quello, con sfumature diverse, però insomma in questo momento da entrambe le parti insomma l'interesse è comune.
Sì, poi diciamo che il discorso di Saied è arrivato in un momento in cui si era nel pieno della contrattazione con l'Europa, è arrivato in un momento in cui a Bruxelles si stava parlando, si stava iniziando a pensare il memorandum, essendo che la conseguenza del suo discorso è stato una partenza massiccia di imbarcazioni dalla Tunisia, viene proprio appunto da pensare che Saied giochi con il razzismo per appunto spingere le persone a partire, in maniera da mettere fretta un po' all'Europa, in questo modo ottenere più soldi dall'Europa. E questa sembra un po' una testimonianza anche di come il razzismo raramente viene dal basso, ma è molto spesso qualcosa che viene proposto dalle autorità, dalle istituzioni, e utilizzato per i suoi biechi fini.
Esattamente, sì, più o meno il discorso è assolutamente questo. E diciamo che, se vogliamo anche dare un po' le prospettive per l'anno che viene, insomma, anche se non si possono fare, non se ne possono fare troppe, però insomma diciamo che al netto di quello che possiamo anche leggere sui giornali di tensioni tra Tunisia e Italia, Europa, su finanziamenti o sul fatto che la Tunisia non voglia diventare insomma un elemento di esternalizzazione delle frontiere europee, che non vuole non vuole riprendersi insomma questi migranti, cioè in realtà poi sotto banco insomma le cose si fanno, i soldi arrivano, e Said sta accettando anche molte delle condizioni europee e italiane, lo sta facendo sia da un punto di vista di rimpatri dei suoi cittadini tunisini, che bisogna sempre ricordare insomma che comunque sono una delle prime nazionalità che vengono rimpatriati e che passano in quel meccanismo infernale dei centri per rimpatri CPR, e dall'altro insomma comunque sta accettando insomma di intercettare persone in mare, e questo aumenta anche insomma le tensioni poi nelle città fulcro della Tunisia, dove avvengono le partenze come a Sfax nel centro del paese, dove comunque la situazione da mesi a questa parte è catastrofica, e in questo momento ci sono ancora centinaia e migliaia di persone che vivono poi anche in aperta campagna fuori da Sfax in attesa di riuscire a lasciarsi indietro alle spalle un paese che ormai non riesce più a dare niente.
Va bene, allora magari su questo ti chiederemo poi in futuro ulteriori aggiornamenti. E nel frattempo abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, quindi ti dobbiamo salutare per lasciare spazio alle prossime trasmissioni e ti ringrazio ancora una volta per il tuo tempo e ci sentiamo presto, spero.
Grazie mille a voi e buona serata a tutti.
Ciao, ciao, ciao.
خيطت لي يا ما ننزل وريهم امسك فلو ظابط الضوء ام سليبي شو تكتيكي لوسي انريكي شغل مقبي مع اولاد ميكي فينشي خديها للامريكي سهل اوتوماتيكي بحرقهم زي الكانجا كلي من ناس الغانجا فينشي سيركي الزنطة الحنك تاك بتاع سنقر شغل ضخي في السنتر واحد از ماي نمبر ابل بترسين ورا خنجر كل ما اظهر يحسوا بدينجر الزول لو كفر حيتبنشر بيك تنشط تالي حتشوفه استنشق يستحسن ليك ما تغلط بحر من بارزي تلبط راب بخطة مخطوط اي حرف مظبوط اي كلام بقوله مقصود طلقة تانية.
E allora siamo giunti a conclusione di quest'ultima puntata di Fantasmagorica, lo speciale mensile di ricongiunzioni. E con piacere passiamo i microfoni a Radio Fabbrica. Noi ci sentiamo martedì prossimo alle 18.30 come ogni martedì e ciao ciao. سلامات بس انا ما دايرك تبكي هتسوقها حديك بسكر الف التنكي تاني بتنزل بوشنكي علاء من فوق السنكي بيتا فيك مولوتوف وبيفرتك هيتشوت ما حتشوفني مكمبير ام في بي وما بتقدر تنكر جيجي حتى بدون ما تفكر يور انكل كوزمي انكل جيم منتهي قدي احسب كم كده احسن تتخارج كان كده فات وين ده مؤسسي كان هنا سنة جوار عنقص فيلا زيدهم بل ولا كافي دا لعيبة دي كلها كافي دا زولتك بتمسكل وسافيها if you're a hater شيل منيها سميها زي ما تسميها دافينشي بسلي مبلغة الساحة الليلة مولعة كفيت شلت خبيت ظلت مستوى متصل اللي كان نطيت ديك الزيت زيتون شغل دبتون قدتون هل انتم قلقون من ود عمره 20 انت عرب مجنون ألستم منطربون وأنتم تستمعون بجد تلفون لناس أبيل قلت لهم داير ايفون 10 ردوا علي قالوا أمشي الأقرب فرع طلعت الشجرة لقد طق ناقوس الخطر وريتك حيدوسك القطر داير تحسب البنشات كلها لازم تقرأ دعاء السفر